alla domanda che cos'è uno spettatore si potrebbe rispondere in tanti modi. Non solo perché ciascuno ha in mente una propria idea di spettatore, basata il più delle volte su di sé e sui propri comportamenti, ma anche perché, nel corso del tempo, guardare un film ha assunto significati culturali e sociali molto diversi tra loro. Il libro La grande illusione, storie di uno spettatore, scritto da Roy Menarini e edito da Mimesis, comincia così, con una domanda tanto aperta e complessa quanto cruciale. Scavando nei ricordi della sua vita da spettatore, l'autore ricostruisce infatti un'appassionante autobiografia della sua esperienza cinefila, architettando una narrazione episodica che prova a fondere lo sguardo sentimentale con quello accademico, la nostalgia con l'analisi dei media. Dalla meraviglia delle prime volte al cinema, coi genitori in solitaria, all'intensificazione dell'esperienza vissuta nel contesto dei festival, dalle sale parrocchiali ai cineclub, dai multiplex al divano di casa propria, dagli occhialini per la visione in 3D alle mascherine per contenere il contagio. Ad emergere non sono soltanto i film, ma soprattutto i contesti, i ricordi, le esperienze di visione. Per l'appunto, le tante storie di uno spettatore. Nella puntata di AB Cinema con Blowout che state per ascoltare, saremo allora in compagnia di Roy Menarini, critico cinematografico e docente universitario, e affronteremo tanti dei temi indagati nel suo ultimo libro. Buio in sala. Iniziamo. Buongiorno a tutti, nuova puntata di AB Cinema con Blowout, il programma della Cappella Underground di Trieste in collaborazione con Radio City Trieste. Qui con voi Marco Catenacci e Francesco Rozier, in compagnia, e saluto immediatamente Roy Menarini. Grazie Roy per aver accettato il nostro invito e grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao, buongiorno.
Allora, Roy Menarini, ovviamente critico, docente universitario, ma in questo caso, nello specifico, autore de La grande illusione, storie di uno spettatore, libro uscito poco più di un mese fa per Mimesis, e appunto libro che è una sorta di autobiografia episodica del rapporto tra il te stesso spettatore e il cinema, inteso qui non solo, non tanto come luogo della visione, ma anche forse come esperienza, appunto, un'esperienza che può avvenire nella sala parrocchiale, nel multiplex, sul divano di casa, può avvenire in solitaria o in compagnia delle persone che ci sono care, appunto. Mi sembra ovviamente straordinario e molto puntuale che un libro del genere esca in questo periodo quasi post-pandemico, in cui non ci si domanda solo con insistenza, forse ancora maggiore rispetto al passato, che cos'è uno spettatore, ma anche e soprattutto se effettivamente esiste ancora uno spettatore per la sala e in che modo lo spettatore poi è chiamato a giostrarsi tra questo presente schizofrenico, bulimico che stiamo vivendo. Quindi ti chiedo molto semplicemente cosa ti ha spinto a scrivere questo libro e soprattutto, visto che il racconto si sviluppa in episodi, che tu le chiami stanze, se c'è stato poi un evento in particolare che ti ha fatto venire in mente di scrivere appunto un'autobiografia come questa.
Ma sì, hai riassunto molto bene il concetto, insomma, la base del libro. Le motivazioni, devo dire che inizialmente sono state un po' personali, nel senso che ero arrivato l'anno scorso, ho compiuto 50 anni, e quindi avevo pensato che sarebbe stato interessante regalarmi e regalare un po' anche, mi permetto di dire, ai lettori un libro non accademico che potesse però parlare allo stesso tempo in maniera approfondita di cinema, partendo da esperienze personali, facendo un primo bilancio della mia vita da spettatore, da critico, da cinefilo e da docente. In verità si è affiancato poi un momento, una scintilla, appunto, come mi stavi chiedendo, che è stata proprio la visione dei primi film con la mascherina. E allora in quel caso, da spettatore Covid, chiamiamola così, mi è venuto spontaneo pensare che quella era solo l'ultima delle tante evoluzioni, nel senso che tutti parlavano, parliamo ancora, di questo vedere film con mascherina, ma se pensiamo alla storia del cinema capiamo quanto, per quanto drammatica questa evenienza, sia solo l'ultima di una serie di trasformazioni spettatoriali che a volte hanno a che fare col volto e col corpo dello spettatore, a volte con lo spazio della sala e le tecnologie utilizzate in una sala cinematografica, a volte a seconda dell'ambiente umano in cui ti trovi, quindi da solo, in compagnia, con un pubblico rumoroso, in una sala semivuota, eccetera, eccetera. Quindi ho pensato che di tutto si poteva parlare attraversando, o meglio, che la storia mia personale, da Star Wars da bambino a 6 anni fino al cinema con mascherina dagli anni, fine anni 70 a inizio anni 2020, fosse la storia di tante altre persone, e che quindi questo mio elemento personale potesse non interessare solamente le poche persone che mi conoscono, ma potesse interessare universalmente tutti quanti, e ciascuno tirare fuori poi le proprie memorie, facendo una piccola autobiografia della sala prima ancora che dello spettatore.
Sì, allora mi ricollego effettivamente a questo che hai appena detto, perché credo che proprio nella dimensione autobiografica del tuo libro, il tuo nome, la tua passione, il tuo percorso professionale emergono veramente benissimo tra le righe del racconto, però appunto ognuno è un po' portato a metterci del proprio, perché sono al contempo dei racconti universali. Cioè, a un certo punto tu racconti la tua prima esperienza al cinema da solo, in un cinema parrocchiale, che chiaramente non è la stessa mia prima esperienza cinematografica da solo senza i genitori, e probabilmente non lo è di moltissimi altri lettori del libro. Quindi quello che volevo chiederti: quanto hai dovuto in fase di scrittura sottrarre di te stesso per cercare di rendere il più universale possibile questa autobiografia?
Ma guardi, in verità ho agito in maniera piuttosto schematica, nel senso che per ogni stanza, per ogni capitolo, ho sempre deciso di cominciare con una storia personale molto sincera, molto trasparente, e poi proseguire con i ragionamenti critico-teorici che scaturivano da questa autoanalisi, non so come dire, da questo racconto. Quindi in verità ho lasciato fluire molto apertamente i racconti, che talvolta sono racconti mediati dalle persone, in particolare il primo, nel senso che i primi ricordi di Star Wars a 6 anni sono confusi o dei flash, il resto l'hanno completato i miei genitori, che mi hanno ricordato appunto come avevo reagito al film, lo spavento che mi dava il Dolby Stereo, gli effetti speciali, l'essere di fronte a uno spettacolo allo stesso tempo incantato, ma anche un po' più grande di me. Quindi sono ricordi che, come tutti i ricordi, hanno una piccola percentuale di mediazione, ecco. Però dall'altra parte poi quello che mi premeva fare era cercare di ragionare, perché come dicevate all'inizio, ognuna di queste esperienze spettatoriali porta con sé poi un pezzetto di storia del cinema e di teoria del cinema, anche per i film visti chiaramente, quindi no, non vorrei che si dimenticassero anche poi gli oggetti più importanti che sono i film, per cui ciascun film visto si porta dietro o le logiche del blockbuster, o le logiche della serialità, o le logiche del B-movie, o le logiche del cinema d'autore orientale. Insomma, ho cercato di scegliere ricordi che si portassero dietro diverse esperienze spettatoriali, ma anche diversi film, perché quelli sono importanti in questa continua negoziazione tra ciò che vedi sullo schermo e come ti comporti in sala o fuori dalla sala, che di fatto è una mediazione gigantesca, dove può accadere tutto il contrario di tutto e dove ciascuno ha i suoi rapporti differenti con le immagini in movimento.
Certo, perché effettivamente io credo che proprio di questo rapporto, cioè questo rapporto tra sala, visione e cinema sia un po', e film stessi, sia un po' l'essenza del tuo libro, del tuo racconto. Ci sono molti capitoli, anzi due capitoli in particolare, uno dedicato ai festival cinematografici e uno in particolare al cinema ritrovato, che un po' danno l'importanza più quasi al contesto che ha il film che hai visto in quel preciso momento. Poi racconti nel post-scriptum anche la tua personale esperienza con Funny Games, con la visione di Funny Games, che per te è stata un po', diciamo, problematica. Quindi cosa che volevo chiederti è quanto il contesto un po' va a influenzare il ricordo di una visione di un film, quanto forse i film più importanti della nostra vita, che non sono per forza di cose i più belli che abbiamo visto, vengono influenzati effettivamente dal contesto in cui li abbiamo vissuti. Ad esempio anche un capitolo che a me è piaciuto molto, che l'ho dedicato alla prima visione in sala con tua figlia, parli di Shrek terzo, probabilmente se tua figlia fosse nata un anno prima o un anno dopo il film sarebbe stato diverso, però effettivamente quel momento diventa rende importante quel film specifico. Quindi appunto in questo rapporto tra contesto, visione e film stesso, secondo te quanto fa il contesto nel formulare dei ricordi sul film, sul cinema e sulla nostra esperienza?
Ma la risposta secca è molto più di quanto siamo disposti a confessare, nel senso che anche parlando di anche facendo questo libro mi sono accorto di quanto il contesto avesse pesato su certi film. Certo, chi lo fa di mestiere, il critico, l'analista, il docente, deve riuscire in qualche modo a contenere, no, questo aspetto contestuale, cercare di stare il più possibile sul contenuto, sul soggetto, su quello che sta vedendo, però non è facile per mille motivi, come abbiamo appena detto. Ci sono anche delle potenzialità molto positive, mi soffermerei su quelle positive invece che negative, che però riportano nuovamente a questo tipo di approccio molto relativista, ecco. Quindi, per esempio, hai citato il film visto con mia figlia. Io nel capitolo non dico una cosa importante che forse avrei dovuto aggiungere, cioè che poi tutti gli anni successivi, adesso mia figlia compie 18 anni quest'anno, diciamo che c'è stato un periodo da quando ne aveva 3 a quando ne aveva 12, che sostanzialmente identifico come, no, quei 9-10 anni in cui sono andato, no, perennemente a vedere film con lei di animazione. E ecco, devo dire che il fatto di vederli con lei, quindi mettendomi per quanto possibile nei panni anche di una bambina e di bambini che stavano tutti intorno, credo che mi abbia dato un contatto e una attenzione al cinema d'animazione, alle sue logiche, ai suoi contenuti, al suo funzionamento, che io non potrò mai più avere, nel senso che, oppure quando diventerò nonno, nel senso che, voglio dire, quando tu riesci a vedere i film con una certa continuità, di un certo tipo di genere, che è pensato per quel consumo lì, e ti preoccupi di capire che cosa starà capendo tua figlia, che cosa staranno capendo gli altri bambini, ma soprattutto di sentire come la sala reagisce di fronte a certi film, ecco che improvvisamente sei in un contesto che ti dà molte, molte notizie, che ti dà molte informazioni e che ti porta a condividere con altri uno sguardo che se tu fossi andato da solo avresti avuto in maniera molto più difficile. E se invece escludiamo appunto chi ci accompagna e pensiamo solo al contesto proprio dell'atmosfera che troviamo, è chiaro che i festival hanno una dimensione intensificata, come scrivo più volte, perché nei festival cinematografici, oltre al fatto che siamo lì apposta, siamo lì tutti insieme, non c'è più una divisione della giornata in oraria tale per la quale solitamente andiamo al cinema quando abbiamo finito di lavorare, ma siamo lì per vedere film, e quindi tutto il contesto non fa che premere su quello che poi la singola visione del film, che si moltiplica per dei giorni e per delle settimane, e quindi a portare a un'incandescenza questo modo di vedere i film, che quindi te li fa scoprire con molta maggiore intensità, che non c'è più neanche se rivedi quel film mesi dopo. Magari lo capisci meglio perché è la seconda volta che lo vedi, come mi è capitato più volte, però ecco, non hai quell'aura, l'apostrofo aura, quel momento come quello che poi nel mio caso era ancora più piacevole, perché era una serata all'aperto, con una brezza straordinaria nell'estate, con un capolavoro sul grande schermo, quindi tutte le cose ovviamente non possono che congiurare favorevolmente. Io poi, tra l'altro, sono contento di parlare in questo contesto perché sono non solo stato e tuttora sono collaboratore del Festival di Gorizia, il Premio Midei, ma sono stato ossessivo spettatore e collaboratore per alcuni anni di Science Plus Fiction, nonché del e tutto il territorio, Far East, Mille Occhi, certo. Alpe Adria, quindi insomma, e ci sono delle zone italiane che vivono la loro cinefilia, l'Emilia Romagna, il Friuli, la Toscana, il Piemonte, insomma ci sono delle regioni che vivono in maniera molto più cinefila anche perché hanno molti festival, cioè il pubblico si crea e si mantiene e si moltiplica generazionalmente anche perché i festival portano tanto pubblico a fare queste visioni intensificate che poi, che secondo me, permangono anche durante l'anno perché c'è un tipo di passione diversa e quindi il contesto conta ovviamente tantissimo.
Certo. E ora faccio un passo, non so se indietro, forse di lato, e ti chiedo, insomma, viviamo tra le altre cose nell'epoca ovviamente del revival, della nostalgia, e va anche detto che di questi tempi terribili è anche piuttosto facile lasciarsi andare alla nostalgia di un passato ideale. Quindi nell'affrontare la scrittura di questa autobiografia mi chiedevo qual è stato il sentimento prevalente, cioè quello della nostalgia, dell'analisi accademica, come ti sei confrontato anche con la ricostruzione dei ricordi, questo l'abbiamo anche già un po' esplorato prima, però ecco il discorso sulla ricostruzione di un passato che per forza di cose appartiene ad un oggetto così al quale siamo così sentimentalmente legati, che è appunto il cinema, il film, la sala, il contesto. Mi chiedevo appunto se ti sei anche forse sorpreso in certi momenti nello scrivere questo libro, osservando un po' i sentimenti che ciascun capitolo ti suscitava.
Beh, sì, sicuramente ci sono tutti un po' tutti questi elementi. La nostalgia l'avevo messa in conto fin dall'inizio, c'è stata, credo che emerga tra le righe, ma ho tentato un po' di tenerla a bada, essendo tra l'altro anche uno studioso molto attento alle trasformazioni, almeno che tenta di esserlo, e quindi cercando di non essere appunto legato solo a qualcosa di scomparso o a un libro che parla di qualcosa di postumo, ecco, come talvolta accade in legittimissime memorie del passato. Però credo anche che, secondo me, man mano che gli anni passano, e anche scrivendo questo libro me ne sono accorto, che è qualcosa che io sostengo anche da più coi panni dello studioso, e cioè che ci sono degli elementi che permangono e degli elementi che noi dobbiamo decidere una volta per tutte che sono sostanzialmente superati. Cioè, io credo che lo spettacolo in sala, in una sala su grande schermo, e non è una questione romantica da dire, ma credo realmente che se così non scompare, non scomparirà. Ovviamente bisogna vedere che equilibri troverà, che dimensioni troverà, se sarà in futuro una cosa di nicchia come l'opera lirica, o se invece continuerà ad avere almeno un certo peso nel comportamento di tante persone. E questo lo credo, perché non c'è motivo perché, appunto, ho fatto l'esempio della lirica, nessun medium, nessun mezzo espressivo è davvero scomparso, semmai appunto si sono trasformati in esperienze molto elitarie, però non vedo perché debba scomparire la sala. Bisognerà vedere cosa succederà, ma degli statuti psicologici, culturali, sociali, personali, emotivi che penso abbiamo ormai capito non sono sostituibili da nessun altro tipo di visione, proprio a un livello antropologico. La cosa invece un po' più negativa è che, secondo me, un certo tipo di passato nel quale il cinema parlava a un pubblico di massa, era il medium di riferimento, era in grado di costituire l'immaginario del Novecento sostanzialmente, ecco, questo io difficilmente credo che tornerà. Le tecnologie, i media, la società, tutto si è trasformato in maniera plateale. Quindi il secondo capitolo, che è quello che dedico al primo film da bambino, da solo, cioè non con i genitori, ma in fondo anche il primo con i genitori, quello in cui vado al parrocchiale con gli amici delle scuole medie a vedere un B-movie italiano, Imitazione dello squalo, che è l'ultimo squalo di Castellari, in verità mi rimanda, e ho fatto appena in tempo a viverla, mi rimanda a un passato di un cinema popolare, con un pubblico popolare. Allora, noi della parola popolare ci riempiamo spesso la bocca, ma in verità il pubblico, il grande pubblico popolare delle seconde, delle terze visioni, che andava in massa a vedere qualsiasi film arrivasse, o comunque in tantissime persone, anche con un tipo di dialogo intimo con le immagini di un certo tipo, secondo me quello si è un po' perso. Quello è difficile che torni, perché ormai è un pubblico che sceglie, ormai è un pubblico che è anche ipercompetente da un certo punto di vista, quindi solo ogni tanto si ricostruisce questo tipo di rapporto che io definisco completamente antropologico. Ci pensavo, e poi chiudo la risposta, ci pensavo quando l'altra sera sono andato a vedere uno sfortunatissimo film italiano che altrimenti ci arrabbiamo, perché l'idea era di rifare un po' il cinema popolare Bud Spencer, Terence Hill, quasi 50 anni dopo, con due attori che sostituiscono Spencer e Hill, che nel film rappresentano i loro figli, ma rimanere a quell'idea di infantilismo, sganassoni, risse dove nessuno si fa male, si danno dei cazzotti sulla testa, si fanno battute molto tranquille. Ecco, io non so a chi sia venuto in mente, vabbè, Lucky Red, ok, e i registi Yunaz, ma è come mi sono trovato in questa sala vuota, in quattro persone, il film in Italia non l'ha visto nessuno, tutti malinconici, il film non funzionava da nessun punto di vista, ma proprio nessuno, 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 perché questa nostalgia era appunto molto mortuaria, e quindi lì ho capito che anche se il film fosse stato fatto meglio, quel pubblico di Bud Spencer e Terence Hill non c'è più, ma neanche quello che vedeva i film all'epoca e che vuole rivivere quell'esperienza, perché questo è ormai palinsesto televisivo. Quei momenti si ricostruiscono quando finisci con lo zapping su Rete 4, su Cine 34, e ti fermi affascinato a vedere com'era il cinema di una volta, che parlava a, non so, a 5 milioni di spettatori che andavano a vedere qualsiasi film con Terence Hill. Quindi, ecco, la sensazione è che tutte queste operazioni un po' postume abbiano l'interesse di noi cinefili, ma che non riescano, anzi, non facciano altro che ribadire che non c'è più quel cinema. E allora, senza essere catastrofici, dobbiamo decidere che, insomma, quella dimensione lì di cinema come grande medium dell'immaginario non c'è più. C'è un'altra cosa molto più complessa che stiamo imparando a conoscere.
Benissimo, io chiuderei questo incontro con un'ultima domanda, che è un po' una domanda da libro game, nel senso che ti lascio due strade, puoi sceglierne una. Ti chiederei, allora, tu ti fermi ovviamente alla decima stanza, che ovviamente riguarda il presente di Tenet, ma allo stesso tempo un presente in cui andiamo al cinema con la mascherina, quindi uno scenario, l'abbiamo detto più volte, adesso fa anche quasi noia a ripeterlo, però uno scenario che è quasi post-apocalittico. Quindi mi chiedevo appunto, da un lato, tu ti fermi qui, ma se hai già pensato ad un'ipotetica undicesima stanza, se hai già immaginato uno spettatore del futuro, e in parte in realtà abbiamo già risposto con la domanda precedente. Ma anche mi chiedevo appunto se c'è un capitolo in particolare, una stanza, un'esperienza, un film, una visione che proprio hai dovuto lasciare fuori per motivi, che so, di spazi editoriali, oppure perché alla fine non ti convinceva quel racconto, hai trovato di meglio, e che invece però insomma porti con affetto e di cui avresti voluto scrivere.
Ma allora parto da quest'ultima cosa. In verità c'è un'undicesima stanza che è rimasta tagliata al montaggio, mettiamola così, che è rimasta fuori dal tavolo del montaggio, ed è una cosa molto personale, cioè ho un amico con il quale da sempre, da tempo immemorabile, adesso non saprei dire da quanto, almeno 25 anni, quando eravamo veramente ragazzini, al ritorno dalle vacanze, che sia fine agosto, ferragosto, fine agosto, massimo, i primi giorni di settembre, scegliamo quella che noi definiamo amichevolmente la ciofeca dell'anno. Quindi dal momento che di solito tra ferragosto e il 30 agosto escono tantissimi film terrificanti che vengono buttati fuori un po' a riempitivo, noi cerchiamo di scegliere quello che sulla carta è il più brutto di tutti, andiamo a vederlo la sera e poi andiamo a bere in osteria. Questa è una cosa che facciamo per tutta una vita. E allora l'avevo abbozzato, lo volevo inserire, poi effettivamente non aveva la dimensione universale che avrebbe avuto. Però c'era un concetto del brutto film che secondo me era giusto un po' sarebbe giusto affrontare, perché anche lo spettatore che si rapporta di fronte al film brutto o bruttissimo, quello che percepisce, quello che rischia di avere, magari se non è uno spettatore forte, e quindi di allontanarlo dalla sala nei mesi successivi, o proprio il ruolo del cattivo cinema nella nostra dieta cinematografica, è un tema che avrei voluto affrontare attraverso questo racconto e che non sono riuscito a fare. Non è un tema, adesso non lo leggo completamente al futuro, però è vero che noi ci troviamo di fronte a un futuro incerto nel quale sempre di più emergerà quello che alcuni studiosi definiscono lo iperspettatore. Questo iperspettatore è qualcuno che passa, che slitta tranquillamente dallo streaming alla sala, altre forme di visione, che vede molte cose, che ha molte competenze mediali, che è in grado quindi di seguire anche molti racconti, aggiungiamoci le serie TV, molti racconti contemporaneamente, e un po' come noi forse posso aggiungere, e che quindi, come dire, continuerà a moltiplicare queste visioni per quanto potrà, e poi tutta una serie di spettatori che rischiano di non avere almeno una di queste esperienze, che è il grande schermo, perché c'è anche una parte del territorio che si è svuotata, depauperata di sale cinematografiche. Quindi la sensazione è che secondo me ci sarà un cinema che andrà, se non a pieno regime, a buon regime nei grandi centri, in tutte le città che vivono, che hanno una storia cinematografica, da Bologna a Trieste, a Milano, a Torino, a Firenze, a Napoli, eccetera, continueranno a consumare cinema e avranno anche una grossa distribuzione d'essè, avranno tante sale e così via. E poi ci sarà tutto, che non è lontanissimo da quello che già sta succedendo, ma temo che si intensifichi, ci sarà uno spazio sempre maggiore geografico, dove non ci sarà altro che lo streaming, e dove magari comunque ci saranno spettatori, e perché no anche cinefili, a cui dovremo fare in modo di far vedere questi film in un altro modo, per continuare a mantenere almeno la cultura cinematografica, se non quella della sala. Questo è un tema che riguarda anche la geolocalizzazione attraverso la distribuzione in streaming o in sala, cioè dove si può vederlo in un modo, dove in un altro, che riguarda una nuova liberazione degli esercenti cinematografici che possono fare multiprogrammazione, cioè c'è tutto un sistema che si deve adeguare a questo nuovo contesto, che nuovo contesto di media, di tecnologia, non nuovo contesto del Covid, perché il Covid sta passando, passerà, insomma, ormai ci stiamo abituando, credo che non sia questo il problema è che il Covid ha intensificato qualcosa che stava già avvenendo, e quindi è urgente che ci si metta tutti insieme intorno a un tavolo a capire che cinema far vedere in futuro, dove e in che modo, con una certa laicità. E quindi, come dire, la stanza futura è tutta da scrivere, ma credo che lo scenario è quello che ho delineato.
Benissimo, noi allora grazie di cuore a Roy Menarini per essere stato con noi. Ricordiamo il libro La grande illusione, storie di uno spettatore, edito da Mimesis. Grazie a Roy, grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata di AB Cinema con Blowout. Ciao.
Grazie, un saluto a tutti, ciao.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.